cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, bentrovati in diretta studio qui all'R6 di Comano, questo è K. Io sono Enrico Bianda, Davide Fersini ha fatto il programma insieme a me. E vediamo allora il sommario. Tom Stoppard è morto, viva Tom Stoppard, potremmo dire, l'autore di Guilderstern e Rosencrantz sono morti, si è spento nella notte tra sabato e domenica, lo ricordiamo tra poco con Enrico Reggiani. C'è spazio poi per molta altra cosa, la parola dell'anno, il commento di Davide Riondino alle 17.35 e per le altre cose, naturalmente, ritroveremo il nostro commento, ritroveremo il lancio dei programmi RSI, parliamo di un podcast con Olmo Cerri e poi la bella musica di Corrado Antonini che parte con Nura Mint Sei Mali. Alle 19 di questa sera, dunque, in realtà il nostro orario tra un'oretta, tutti i teatri del West End di Londra spegneranno le luci per 2 minuti per ricordare la scomparsa di Sir Tom Stoppard, il drammaturgo. Si è spento all'età di 88 anni sabato 29 novembre nella sua casa del Dorset, quasi un lutto nazionale per il Regno Unito. Re Carlo III ha inviato alla famiglia un messaggio commosso che si concludeva così: guardate ad ogni uscita come se fosse l'ingresso verso qualche altro luogo. Una delle battute più celebri di Stoppard, tratta dalla pièce che lo fece conoscere al mondo negli anni 60, vale a dire Rosencrantz e Guilderstern are dead, la storia di Amleto raccontata con gli occhi di due personaggi minori della vicenda, una specie di Beckett che sapeva far ridere. Un talento, quello per il comico, che aprì a Stockport moltissime porte, tra cui quella del cinema, naturalmente, della televisione. Per parlarne abbiamo al telefono con noi il professor Enrico Reggiani. Ben trovato, buonasera.
Buonasera a voi.
Buonasera. Grazie. Ordinario di letteratura inglese presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Professore, io vorrei partire proprio dall'ironia. Perché, a suo giudizio, insomma, Stoppard sembrava sapersi godere il piacere intellettuale della complessità senza però rinunciare al talento dell'intrattenitore per la commedia. Come ci riusciva?
Ci riusciva conservando un equilibrio molto, molto, molto precario. Mi lasci dire questo. Che l'ironia è uno strumento raffinato, diciamo, da usare con grande prudenza, perché si corre un rischio che in certi casi forse il grande Tom Stoppard appunto correva, non solo lui a dire la verità, cioè quello di selezionare all'interno del pubblico una parte di coloro, del pubblico, che effettivamente erano in grado di capire ciò che l'ironia significa. Perché ricorderà forse quella fantastica definizione, no? Di ironia, che dice è dire ciò che pensi o che intendi senza intendere ciò che dici. Ora, questo crea qualche problema persino per gli inglesi dicono ironist first class, cioè ironizzatore di prima categoria, che fu Stoppard, e che gli causò tra l'altro qualche problema con i critici meno disponibili, perché gli rinfacciavano una sorta di, diciamo, assenza di impegno sociale, no? Proprio a causa di questa ironia che sembrava disintegrare qualunque realtà, e che allo stesso tempo produceva una sorta di impossibilità di rappresentare emozioni umane, come se fosse tutto testa e niente cuore. Questo dicevano i critici. La sua grande capacità è quella di rimanere sul, sa come si dice, come quelli che camminano sulle corde, no?
Funambolo.
Tese, ecco, sì, funamboli, no? Mi viene in mente la definizione inglese, che è tightrope walker, no? Che però, insomma, in certi casi rischia, ecco, e non sempre tutto gli veniva così bene, a mio modestissimo avviso, come nel testo, per esempio nel testo che ha citato lei in apertura, che è senza dubbio un grande capolavoro.
Ecco, per restare alla ricezione, insomma, selezionatissima o presunta tale, la produzione di Stoppard però include tantissimi altri lavori, oltre naturalmente al testo che abbiamo citato proprio in apertura. Possiamo immaginare di ricordare Jumpers, Hapgood, Arcadia, Un irresistibile travestis, penso di non pronunciarlo in modo proprio corretto, che però insomma è una vicenda ambientata a Zurigo durante la Prima Guerra Mondiale, e i travestiti del titolo sono Lenin, Joyce e Tristan Tzara, il dadaista. Pezzi irresistibili che però erano forse davvero leggibili solo da un pubblico inglese?
Eh beh, questo è uno dei rischi. In realtà quello secondo me è un esperimento davvero acrobatico, no? Di come posso dire, la cultura europea può essere portata a teatro smontandone le pretese, le ossessioni, in una situazione veramente eccezionale, no? Perché appunto, come lei ricorda, a Zurigo in quei giorni si trovano Joyce, Tzara e Lenin, e che peraltro sono impegnati in imprese non necessariamente sovrapponibili, e questo crea per la possibilità di offrire un esempio, diciamo, mi permetta la definizione appunto, di teatro cubista, no? In cui in un certo senso gli spettatori vedono prospettive diverse con un unico sguardo e con una capacità ovviamente linguistica di relazione, eccetera, di costruzione della scena, che sono degni di Stoppard, non c'è dubbio. Quello è uno dei grandi testi, a mio avviso.
Senta, nel corso degli anni Tom Stoppard inizia a diventare più serio, più politico, forse anche più empatico con i suoi personaggi, in particolare in The Real Thing, uno studio sull'infedeltà coniugale che, guarda caso, poi si conclude con il suo di divorzio. Che cosa cambia?
Ma senta, io, se devo essere proprio sincero con lei, visto che parliamo tra noi, giusto, devo dirle che...
Sì, guardi, c'è giusto qualche migliaio di ascoltatori, però nascosti.
Esatto, è una situazione stoppardiana, no? Becchettiana, appunto. Io ricordo che la comunicazione teatrale funziona in un modo strano, no? Cioè, si dice che è una comunicazione obliqua, nel senso che lo scrittore non è nella posizione del narratore, non compare mai, è esterno per così dire, e sulla scena ci va qualcun altro. Quindi il riferimento biografico, anche nel caso di Stoppard, secondo me è complesso. È vero invece che proprio The Real Thing era una sorta di era un tentativo riuscito da parte di Stoppard di contrastare esattamente quelle critiche che le dicevo prima, così dicono tutti, no? Cioè incapaci di rappresentare i sentimenti, eccetera, eccetera, proprio a causa di questa ironia distruttiva, che però è un aspetto, come dire, strutturale in lui. E quindi lui inventa questi straordinari ritratti, no? Di Henry, Annie, Brody, Max, Charlotte, se non ricordo male, e al tempo stesso però, pur facendone incrociare le vicende e i destini, dice: non ho scritto una banale storia d'amore, che poi il tutto sia finito con il suo divorzio, questo fa parte, come dire, dell'imponderabile della, o forse della provvidenza divina, non so, vediamo.
Senta, Tom Stoppard forse inizia, diciamo così, con, pur essendo non inglese di nascita, di origine, no? Lui fugge dalla Cecoslovacchia nazificata quando era appena nato, eppure, o forse proprio per questo, è il suo lavoro su Shakespeare che lo porta alla fama. Prima lei parlava di sentimenti, insomma Shakespeare esplora una vastissima gamma di sentimenti con l'amore in molteplici forme: il passionale, il tragico, il giocoso, il cortese. Ecco, è il suo lavoro su Shakespeare per Tom Stoppard che lo porta alla fama. Prima abbiamo detto, no, con Rosencrantz e Guildenstern, Are Dead, quindi teatrale, prettamente un lavoro teatrale, anche se poi avrà una versione importante al cinema, e poi nel 98 ancora al cinema, contribuendo alla stesura del copione di Shakespeare in Love. Perché?
Perché mi verrebbe da dire, perché Shakespeare è Shakespeare, cioè nel momento in cui qualcuno vuole, diciamola così, formarsi alla cultura inglese, rafforzare la lingua e ha le doti, diciamo, immaginifiche, linguistiche, culturali, eccetera, di Stoppard, e ha una vocazione per il teatro, da dove vuole che parta, mi verrebbe da dire, no? È evidente che quello rappresenta un mondo di tale vastità e di tale varietà che imparare sul modello shakespeariano consente poi di aprirsi infinite strade. E molti fanno questo. Mi viene in mente che anche Conrad studiò molto Shakespeare, anche se poi il suo percorso ovviamente, ed era un altro straniero, no? Cioè non inglese d'origine. Ora, io ho in mente una cosa che mi sarebbe piaciuto che si fosse verificata e invece non successe. Forse lei ricorderà il 2011, un grande convegno a Praga, ovviamente con tutte le implicazioni che la situazione appunto di Praga di quel momento suggeriva. Si organizzano una straordinaria conversazione tra Vaclav Havel e Tom Stoppard su un tema splendido: Shakespeare and political change, no? Quindi Shakespeare è il cambiamento politico, politico. È chiaro che quello è un momento in cui due prospettive, quello di chi è rimasto e di chi è andato via in esilio, per così dire, avrebbero potuto incrociarsi, integrarsi, anche magari confliggere in certi casi. Bene, purtroppo Vaclav Havel sta male, per la sua situazione appunto salute peggiora e quindi viene annullata, e anche Stoppard non si reca a Praga, il che dà l'idea di quanto persino nel 2011, quindi lei immagina quanti anni, a 50 anni scarsi di distanza dal suo primo tentativo, no, shakespeariano, che poi riuscì con la grande Rosencrantz e Guildenstern, Shakespeare rimaneva fisso lì nell'esperienza e alle radici del punto della cultura di Stoppard. Tenga conto che poi noi in questi giorni stiamo aspettando la prima shakespeariana, no? La Scala, cioè shakespeariano, mi perdoni, di Shostakovich alla Scala, che è un titolo fortemente shakespeariano. Io devo fare alcune cose su questo grande lavoro di Shostakovich, Lady Macbeth, e mi sto rendendo conto di quanto, lo sapevo, ma sempre di più, di quanto nei paesi dell'Est il modello shakespeariano rappresenti di fatto un'alternativa non solo culturale, ma anche sociale e politica fondamentale, insomma.
Senta, ci vogliamo salutare brevemente, pochi istanti, ma almeno con un consiglio. Sì. Che dobbiamo leggere, dovessimo iniziare stasera, di Tom Stoppard?
Dunque, visto tutto quello che abbiamo detto, cominciamo dallo Stoppard shakespeariano, dai. Quindi, inevitabilmente, dal Rosencrantz e Guildenstern are Dead, anche se appunto leggere forse sarebbe meglio dire assistere come spettatori, però poi lì sali, si scatena la bagarre perché dice a quale rappresentazione, quindi forse ha ragione lei, leggiamo. Dopodiché possiamo leggere Dogs, Hamlet e Cahoots, Macbeth, che sono due opere di per sé che nascono autonomamente, ma che poi vengono rappresentate di fatto sempre insieme nel 79, che hanno molto a che fare con la questione cecoslovacca, il Partito Comunista, eccetera. E poi io ho una mia cosa che segnalo e che suggerisco a tutti noi, che è Rock and Roll, che è un altro testo più tardo del 2006-2007, che ha a che fare con appunto la dimensione musicale e il rapporto, diciamo il parallelismo tra la vita in Cecoslovacchia a Praga e la vita a Cambridge, con tutta una serie di interessanti, diciamo, stoppardate.
Senta, me la rischio, ma io non resisto, professor Reggiani, me la rischio. Dica. Uguale, prima gliel'ho buttata lì, una specie di Beckett che sapeva far ridere, lei come reagisce?
No, beh, è vero, cioè non c'è dubbio, c'è un rischio sulla base, secondo me, di quello che dicevo all'inizio, no? Che alla fine sia talmente raffinata, talmente, come dire, selettiva la sua capacità di far ridere con questo strumento fantastico che è l'ironia, no? Che si fa fatica a capirlo. Io ho l'impressione, ma ripeto, resta fra noi, giusto? Io ho l'impressione che...
Guardi, ci sono degli ascoltatori che hanno iniziato a scrivere. No, noi ci siamo e vi ascoltiamo e siamo felici.
Grazie. Io ho l'impressione che col teatro, diciamo, contemporaneo e con grandi protagonisti come Stoppard, con questo stile, con questa, insomma, costruzione dei suoi mondi, si va da teatro più per ridere che per capire. Questa, vabbè. E si chiama, sa come la si chiama? Lei è un esperto di comunicazione, si chiama in inglese narrow casting, cioè si individua, si trasmette qualcosa ad un gruppo selezionato, e però gli altri pensano di capire ma non capiscono quasi niente. E questo è un rischio col teatro contemporaneo, ma d'altra parte con tutta l'arte contemporanea, no? Questo succede. Quindi ci fa bene, perché ci obbliga a educarci, a pensare che andare a teatro vuol dire prepararsi, magari leggendo prima quello che si va a vedere. Ma qui mi fermo.
Enrico Reggiani, professore, grazie. E viva Tom Stoppard, naturalmente.
Grazie a lei.
Grazie per essere stato con noi questa sera. Buona serata.
Signore. Grazie. Buonasera.
La dobbiamo sfumare qui, ma qui siamo alle prese con Ambitious Lovers, vale a dire la formazione che Arthur Lindsay mette in piedi subito dopo i suoi DNA che avevano sconvolto un po' l'immagine sonora di New York con la loro no wave abrasiva. Qui stempera un po' gli accenti abrasivi, anche se la chitarra che avete sentito poco fa era proprio la sua ed era tagliente come di consueto. Ambitious Lovers con Peter Scherrer, questo duo, tre dischi tra l'84 e il 91, magnifiche scelte musicali qui a K, solo qui le potete ascoltare. Intanto noi siamo sempre in diretta qui sulla rete 2 e nello spazio di adesso ci vogliamo occupare con il nostro ospite, che tra poco introduco, della parola dell'anno, perché è, lo avrete scoperto leggendo i media, svizzeri, ma non solo svizzeri, perché insomma è uscita la parola dell'anno un po' in tutto il mondo, più tardi parleremo anche di quella inglese. La parola nella nostra regione è Dazzi, parola svizzera dell'anno in italiano. A completare il podio troviamo permacrisi, cioè quelle crisi permanente prolungate, e anche riarmo. E poi ci sono altre parole che appartengono alle altre regioni in Svizzera, come Frauennati, che si riferisce alla nazionale femminile di calcio, genocide, il genocidio per i francofoni, intelligenza artificiale anche. Sono queste le parole dell'anno in Svizzera, rispettivamente, come detto, italiano, tedesco, francese, anche romancio. Ovviamente la scelta per quanto concerne la lingua italiana ha preso in considerazione decine di vocaboli ed è emersa da un'analisi degli eventi globali, delle dinamiche sociali, delle vicende politiche che hanno caratterizzato l'anno che sta per concludersi. Come detto, per commentare questa parola e la decisione della giuria abbiamo in diretta telefonica il professor Angelo Ciampi. Buon pomeriggio, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Ben ritrovato sulle nostre frequenze e qui a K in modo particolare, che invece è un programma nuovo. Lei insegna italiano alla Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo. Partiamo da una sua valutazione complessiva. Sono tutte parole strettamente legate all'attualità, un'attualità che detta l'agenda anche delle parole con le quali tentiamo di guardare il mondo.
Sì, esatto. Quest'anno non ci siamo veramente allontanati proprio dai temi dell'attualità, perché sono temi che hanno attraversato trasversalmente tutto il 2025 e hanno dominato proprio il discorso pubblico in Svizzera e in particolare nella Svizzera italiana. Ed è per questo che proprio la giuria italiana, appunto, non si è voluta allontanare da questi temi e ha cercato appunto di individuare parole legate appunto o che rappresentassero in maniera significativa questi temi di stretta attualità.
Senta, ma l'immagine che viene fuori da questa selezione dell'anno ci dice in effetti che la Svizzera è un paese ad alto, altissimo tasso di sensibilità sui temi di attualità. È un buon segnale.
È un ottimo segnale, significa che il discorso pubblico è vivo, significa che la stampa è viva e che ragiona e commenta appunto i fatti che permeano in un certo senso la nostra storia attuale, quindi il nostro vissuto collettivo e individuale.
Stampa è viva, questo me lo sono segnato, me lo porto a casa, perché ogni tanto si dubita di questo in molti paesi, Svizzera compresa naturalmente. Senta, veniamo alla parola Dazio, a sottolineare quanto questa parola sia stata la parola del dibattito pubblico, no, di questo 2025. Guardi, le faccio solo un esempio: ancora oggi alle 12 nel nostro dibattito di Alphaville si discuteva con due ospiti di dazi e criptovalute. Professor Ciampi, questa scelta che cosa ci dice del modo attraverso il quale si formano le opinioni pubbliche?
Beh, allora, innanzitutto perché l'abbiamo scelta, no? Perché quest'anno la parola in un certo senso ha assunto un duplice significato, oltre diciamo al significato classico, no? Inteso come diciamo strumento che ha lo scopo di pareggiare o quantomeno diminuire un deficit commerciale nel caso specifico gli Stati Uniti importano tanto del resto del mondo e Trump con l'imposizione dei dazi intende pareggiare o diminuire questo suo deficit commerciale. Quindi oltre a questo significato, no, classico, molto più che negli anni passati o nei decenni passati, ecco, i dazi hanno assunto un altro significato, un significato politico, intendendo quasi una sanzione che viene data agli stati per costringerli ad adattarsi agli interessi, nel caso specifico, degli Stati Uniti. Quindi sono strumenti usati per danneggiare, in un certo senso, l'economia di un paese. E la cosa incredibile, non solo un paese nemico, no? Ma anche paesi amici, come dovrebbero essere i paesi dell'Unione Europea e anche la Svizzera, no? Tradizionalmente è amica degli Stati Uniti. O, se vogliamo allontanarci un po' di più da un punto di vista geograficamente, pensiamo per esempio al caso del Canada, a cui Trump ha messo dei dazi per cambiare il suo assetto istituzionale. O prendiamo ancora il caso del Brasile, a cui è stato imposto un dazio dei dazi del 50%, perché appunto era stato condannato a 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato Bolsonaro, amico, diciamo simpatizzante, comunque amico di Donald Trump. Ecco, questo, diciamo, questo secondo aspetto legato ai dazi ha connotato molto di più, quindi, il senso della parola rispetto agli anni passati.
Allora, le parole scopriamo anche guardando alla selezione che avete fatto, perché ricordo che insieme a dazi ci sono altre due parole politicamente molto molto forti: perma crisi e riarmo, e ci raccontano anche, come dire, di uno scenario di perenne conflittualità tra i paesi. Le parole ci dicono anche delle relazioni internazionali tra i paesi, tra le regioni. Allora, la parola dell'anno è dazi. Grazie ad Angelo Ciampi, professore di letteratura italiana all'Università Tecnologica di Zurigo. Grazie infinite per essere stato con noi questo pomeriggio. In bocca al lupo anche per il prossimo anno. Ci diamo appuntamento, mi sa, a dicembre prossimo.
Perfetto, grazie tantissime e buona serata e buona continuazione del lavoro.
Buona serata a lei.
K.
Il Coppari Ensemble insieme a Donati, un gruppo italiano formato da Diego Donati alla chitarra, Stefano Coppari alla chitarra elettrica, altri musicisti, da un lavoro di 5 anni fa dedicato al repertorio dei Radiohead. Ci lasciamo sull'informazione con il notiziario, gli aggiornamenti informativi. Torniamo subito dopo con Davide Riondino.
K.
È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti e non riesco a fare dei ragionamenti, è colpa degli egizi che hanno deglutito la chiave del lavoro, dell'organizzazione, e con la digestione, i succhi, l'erosione, l'unica porta è la disoccupazione. Se invece uccido un uomo o pratico uno scempio, la colpa è del TG che dà il cattivo esempio. Infatti non lo guardo per evitare il peggio, sapere solo il giusto, necessario è più saggio. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fisica. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono, scrivo le lagne sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa mia calamità. È colpa dei ministri se mangio le minestre, ma quelle della Lidl da scaldare al microscopio, perché le nostre tasse le danno a delle tette, le stesse che ci rubano il marito anche se frocio. Se poi ho capelli grassi, la colpa è dello smog, la frutta è pesticida, vado avanti con gli hot dog. Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fede. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono, scrivo le lagne sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa mia calamità. E i poveri cantautori si vendono nell'app, ma fanno pochi ascolti per colpa della trap. Per questo ho fatto cambiamenti radicali, adesso il mio modello è Gali. Yeah. Se non ti amo più è colpa dei tuoi, mi chiedono sempre che fai, dico che è colpa di Freud, sogni l'amore che non darò mai. Vasco ritiene che è colpa di Alfredo se la sua tipa è rientrata col negro, mia figlia è affetta dall'anoressia, ma di sicuro non è colpa mia. L'inquinamento, colpa del vento, è troppo forte, non sento, io non mi pento del mio atteggiamento, è colpa del ciclo, lo ammetto, non ho una vita sociale, ho preso il corona, è virale, se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio. E non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fisica. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono, scrivo le lagne sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa, per innaffiare questa, per innaffiare questa mia calamità.
E siamo in diretta, 17:39:30, questo è K, questa è Rete 2, vi ricordo i nostri contatti 079-382-6765, è il momento di K e Spalla. Intanto voglio salutare Davide Riondino che è collegato con noi in diretta, ben trovato.
Ben trovati voi, vi ringrazio, conversare con voi è sempre un gran piacere.
Allora, questo nostro pomeriggio lo vogliamo far partire da una dichiarazione che riguarda la... Tra l'altro stavamo, fino a pochi istanti fa, lei non può averlo sentito, ma insomma ci stavamo occupando di parole dell'anno, no? E riarmo è una delle tre parole dell'anno nella nostra regione. E per l'appunto la NATO sta valutando di rispondere ovviamente alle provocazioni russe e dice il suo capo militare che occorre essere più aggressivi, no? Lo ha detto al Financial Times il presidente del comando militare della NATO, che si chiama Giuseppe Cavo Dragone, militare colonnello o ammiraglio italiano di altissimo grado, evidentemente occorre essere dunque più aggressivi. Stiamo pensando alla possibilità, ha detto testualmente, di essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi. E questa è la frase portata esattamente dai media. Davide Rondino, però Giuseppe Cavo Dragone sembra un personaggio un po' da filastrocca, anzi potrebbe stare in una pagina dell'Ariosto.
Ma della grande tradizione, diciamo, della satira antimilitarista, intanto perché si presenta con questo vestitino bianco un po' infantile, no? Un po' da carnevale, e che è buffo, a un signore di una certa età vestito in questa maniera di bianco, che dice queste cose bizzarre. Si vestì tutto di bianco per cantare la canzone l'ammiraglio capodragone, sembra fatta apposta, no? E citò la fanteria, la marina e l'aviazione, l'ammiraglio capodragone. E poi dopo potrebbero cominciare dentro questo tipo di epopee, diciamo, satiresco-militari, verrebbe da dire: l'hanno visto profumato far le fusa ad un cannone, l'ammiraglio capodragone, ce lo vedi, no?
Posso fare il basso continuo, sì. Giuseppe Capodragone.
Vagamente femminile, un po' così, no? Seduttivo nei confronti di questi oggetti fallici che sono le armi, che sono notoriamente oggetti fallici. L'hanno visto rimpiattato gingillarsi con un drone, l'ammiraglio capodragone. E poi anche proattivi e divise sanno di testosterone, ammiraglio capodragone. Però ho parlato di proattivi. Io sono andato a vedere i proattivi, perché che c'entrano i proattivi? Io mi ricordavo i probiotici, queste robe qui, quelle robe che ti danno come integratori naturali, no? Quando devi riprenderti da una malattia o così via, o vai in palestra. La proattività, c'è anche l'INPS, ha lanciato un programma di proattività, è un termine che sta tornando di moda, cioè sta venendo di moda, non c'era. Proattività significa calcolare prima qualcosa, e si applica in genere all'INPS, ho visto che dà delle indicazioni
evidenziali. Lo dico perché all'ascolto, che non è una parola che non è nelle orecchie del nostro pubblico, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cioè quell'istituto che provvede al sistema pensionistico.
Alle pensioni e a queste robe qui, capito? Poi dopo c'è una preattività, diciamo, palestrale, cioè per tenere il fisico. Il proattivo è quello che si preoccupa, va in palestra, prepara il fisico prima di tracolli di vario tipo. E poi c'è questa cosa in generale nel marketing e nella cultura imprenditoriale di previsione degli eventi futuri. C'è anche nella medicina terminale, leggevo, capito, di essere proattivi, per cui è un termine molto bizzarro da usare dal punto di vista militarista.
Allora, per la medicina terminale io proattivamente mi tocco le parti basse, certo. mi perdoni naturalmente la gravità di questa espressione. Senta, ma che ne pensa di questa riscoperta, perché io torno alle parole di Giuseppe Cavodragone, che ne pensa di questa riscoperta politica e strategica dell'aggressività? O le chiederemo, ma non sono decenni che siamo in un clima di persuasione, adesso dobbiamo svoltare all'aggressività?
È una follia completa, non so quanto sostenuta da questa scelta, diciamo, economica tedesca, inglese, francese, di rilanciare l'economia europea con l'industria militare, ma certamente la Russia non vuole arrivare a Lisbona, non vuole conquistare la Germania, non vuole conquistare neanche la Svizzera né l'Italia. È un paese con cui si può benissimo mettersi in relazione, e l'Ucraina è un colossale equivoco, per quello che ne penso io, una provocazione colossale messa su dagli americani di Biden prima, che avevano voglia di dare una spallata, si vede, a Russia, appoggiandosi a delle vecchie questioni di sangue, di conflitto che c'è in parte dell'Ucraina nei confronti di parte del passato sovietico, cose che ci riguardano pochissimo, francamente, e che potrebbero risolversi, come si spera in tutte le parti del mondo si risolvano, con dei confronti fattivi, creativi. Già vediamo a Gaza che c'è un tentativo da parte di tutto l'Occidente, di tutto il mondo, di dire troviamo un modo di conversare, di far conversare questi due popoli, di metterli in relazione, di evitare il sangue, la frattura. E perché in Ucraina invece stiamo dicendo mettiamoli uno contro l'altro? Perché diciamo picchiamo tutti i russi? Perché diciamo mettiamo una trincea di sangue tra questi due popoli? È grottesco. Oltretutto lo dice solo l'Europa ormai. L'America e la Russia sono già vicini, no? A uno scioglimento, ti metti d'accordo, elimini la classe dirigente che c'è adesso e che ha portato questo paese a diventare una colonia e vedrai che tranquillamente in 3 anni si risolve il problema. Quelli sono popoli integrati, su 10 persone là, 3 sono bielorussi, 3 sono ucraini, 4 sono russi, ecco. Per cui sono famiglie, non. Cioè, ci hanno ingannato dicendoci che c'era una difesa della libertà. Sono capitalisti anche loro, hanno i ristoranti Michelin, puoi aprire delle pizzicherie. Cioè, ognuno di loro, come in India, come in Cina, come in Turchia, come in Arabia, ha un sistema politico diverso dal nostro. Ma non devono entrare in Europa i russi, non chiedono di entrare in Europa, dobbiamo interagire con i cinesi, con gli indiani e con i russi, mentre gli ucraini pericolosamente sì, e hanno lo stesso tipo di sistema verticista, aggressivo, oligarchico dei russi. Io questi in Europa, prima che non ci diano garanzie profondissime di non essere così, diciamo, concessi d'oro e bidet, non li voglio. Non
Allora, sulle valutazioni, diciamo così, strategico-diplomatiche di David Riondino, c'è stato
si
anche
può essere
questo.
in disaccordo.
Certamente ci saranno tanti in disaccordo. Io sospendo il giudizio nel mio ruolo qui di conduttore radiofonico, però abbiamo avuto questi accenti, diciamo, nel nostro programma che si era aperto con la filastrocca dedicata a Giuseppe Cavo Dragone, nome curioso per un ammiraglio che comanda militarmente la NATO, il presidente del comando militare. Siamo partiti dalle sue parole, Davide Rondino. Intanto grazie, beh, ci risentiamo molto presto, lei tra le voci
Grazie
e tra i caratteri del
a lei.
nostro K. A prestissimo e grazie.
Arrivederci, buon lavoro, grazie, arrivederci, ciao.
My happiness is gone with autumn, winter, spring. Gone with all the songs the bluebirds used to sing. I know where I belong, in the magic smell of green. I'll never be alone if you're shining down on me. Sign of your love is always new to me. Smiling up above, fulfilling all my ever dreams. I'm looking to the sky and wish my feet to leave the ground. I wanna chase you all my life, yeah, 'cause in you my joy is found. My happiness, even when
Miles Sanko, My Inspiration. Lui è un cantante soul, jazz, inglese nel solco della tradizione soul americana, di sicuro. 17:51, insomma, con qualche istante di ritardo ci avviciniamo ai consigli legati alle culture gastronomiche.
Kappa.
Come dicevamo, ci entriamo tra le pagine del canale Food RSI con Alice Tognacci, che ritroviamo in diretta con noi qui a Kappa. Ben trovata.
Ciao Enrico, buonasera anche a chi ci ascolta.
Alice Tognacci è la nostra guida tra i temi, come dicevo, delle culture gastronomiche. Allora, magari partiamo da una domanda questa sera: quante volte abbiamo notato la differenza tra un ortaggio o un prodotto ortofrutticolo comprato direttamente dal produttore, insomma, nell'illusione, forse, chi lo sa, del cosiddetto chilometro zero, e uno acquistato nella grande distribuzione? C'entrano solo lo stoccaggio e i grandi numeri? Insomma, lì c'è altro, perché questa è una questione di dibattito molto importante, va molto al di là, come dire, del costume, delle abitudini. Il chilometro zero pone anche tutta una serie di problemi, per esempio che ci sono economie che si basano sulla coltura, per esempio, delle fragole, che se noi lavorassimo solo con col chilometro zero per le fragole, queste economie non funzionerebbero.
Sì, ma
la
quasi direi
provocazione.
Sì, certo, ma poi il chilometro zero, Enrico, a me non piace, per esempio, come definizione il chilometro zero.
Ah, ma allora siamo
perché
d'accordo.
Sì, siamo d'accordo, un po' perché è diventato poi un aspetto di marketing, no? Come tutto anche nel mondo del cibo, purtroppo, e un po' perché, come dici tu, ci sono comunque specifiche, no? Di un determinato prodotto che prodotto dove deve essere prodotto e dove ha origine, ha sicuramente un sapore e delle consistenze diverse rispetto a quelle che troveremo standardizzate, no? E qua entriamo in un discorso che tocca il gusto, perché oggi di questo vorremmo parlare. Il discorso del chilometro zero aiuta nel momento in cui non si va a comprare quel prodotto, per esempio al supermercato, perché, come dicevi tu, spesso andiamo a comprare al supermercato una mela, una carota, ci sembrano tutti uguali, no? E poi invece andiamo a comprare quello del chilometro zero buono, qui lo tiriamo in ballo in quanto chilometro zero buono, e ha un sapore diverso. E questo ha sicuramente una connotazione che dipende appunto dallo stoccaggio, cioè la standardizzazione di determinati ortaggi porta ad attenuare per forza di cose i sapori, perché inevitabilmente le verdure o la frutta che si trovano nella grande distribuzione risentono del fatto che vengono raccolti e poi stoccati e fatti viaggiare per chilometri o in celle frigorifere o in atmosfera modificata. E spesso, soprattutto per la frutta, per far sì che resistano a tali spostamenti, vengono raccolti non a piena maturazione. La qualcosa non fa sviluppare a pieno le caratteristiche come l'aroma, la dolcezza se parliamo di frutta, o anche la consistenza. Però c'è un però, e qui torniamo a quello che è il chilometro buono giusto. Grazie a studi e sperimentazioni relativamente recenti si è capito che c'è ben altro, e si tira in ballo una questione già molto conosciuta e dibattuta nel mondo del vino, ma mai associata veramente al mondo ortofrutticolo, e cioè quella del terroir. E il terroir richiama a quel chilometro zero, quindi non per forza la carota del vicino, per esempio, tiro in ballo la carota perché poi vedremo perché, è per forza la più buona, ma sicuramente è più buona perché risente del terroir di dove viene coltivata.
Allora, dietro questo discorso c'è anche, poi magari ci sarà spazio in un'altra occasione per discutere, perché mentre ti stavo ascoltando ricordavo quando da giornalista documentavo, per esempio, le occupazioni delle terre da parte dei contadini che volevano tornare a lavorare sulle loro terre con le essenze che erano proprie di quel territorio. E sì, si tornava all'idea di difendere la biodiversità per fare in modo che quella terra che aveva dato la luce idealmente a quella pesca e solo a quella pesca potesse tornare a produrre quella pesca. Per cui si intrecciano intrecciano insomma i temi politici con i temi della biodiversità, della sostenibilità della produzione. Però tu hai pronunciato una parola chiave: cos'è davvero il terroir? A che cosa ci si riferisce realmente quando si utilizza questa parola?
E che tira proprio in ballo le questioni di cui parlavi tu in questo momento, perché molto spesso quando si parla di terroir una persona non addetta ai lavori può pensare semplicemente alle parti, diciamo, materiali, quindi la composizione del terreno, l'area geografica in cui si coltiva, quando invece il concetto di terroir è molto più complesso e tocca le questioni che tiravi in ballo tu. E io mi sono segnata, Enrico, proprio la definizione che viene data dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, perché loro di terroir chiaramente insomma, è la base anche della degustazione dei vini, e riporta che il terroir si riferisce a uno spazio delimitato nel quale una comunità umana ha costruito nel tempo un sapere collettivo di interazioni tra ambiente fisico e biologico e pratiche agronomiche che conferiscono caratteristiche distintive ai prodotti originari di tale spazio. Capiamo quindi che è un discorso che va ben oltre la composizione del suolo, le condizioni climatiche e microclimatiche e la topografia, quindi l'esposizione, l'altitudine o la pendenza di un appezzamento di terreno, ma si tira in ballo anche e soprattutto le pratiche agricole umane, quindi le tecniche, le tradizioni e le modalità di coltivazione che sono proprie di quella zona, di quel saper fare di quei contadini di quella zona e non di un'altra. Dunque, applicare il concetto di terroir alle verdure significa riconoscere che non tutte le carote, come dicevo prima, sono uguali, nemmeno se sono della stessa varietà. Cioè il gusto, l'aroma e la consistenza cambiano a seconda del luogo e della mano di chi li coltiva, no? E questo è molto affascinante, ma se ci pensiamo, nel mondo del vino si parla di questo da tantissimo tempo, semplicemente non era mai stato pensato lo stesso principio nel mondo ortofrutticolo.
Allora, intanto noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa conversazione. Una cosa che però volevo sottoporti, anche perché te hai sollevato temi che erano quelli specifici, per esempio, di Portalegre all'inizio degli anni 2000, qualcuno li ricorderà. Hai accennato alle carote, ci sono esempi di studi, no? L'esperimento carota terroir carota.
Sì, si chiama proprio così ed è uno studio che è stato fatto in Austria grazie a un'associazione che riunisce cuochi e produttori, che ha organizzato un esperimento che prendeva in considerazione un'unica varietà di carota, però coltivata in 6 località diverse. E da questo studio sono riusciti ad ottenere ben 36 profili aromatici distintivi. Analizzando le carote crude, spremute o cotte al vapore, perché poi anche quello cambia, no? nella questione organolettica di un ingrediente. E questo esperimento ha fatto anche emergere un ulteriore elemento, Enrico, cioè la mancanza di un lessico specifico per descrivere il gusto delle verdure. Quindi si pensa un domani a formare dei sommelier delle verdure capaci di leggere e raccontare il terroir orticolo con competenza e sensibilità, come succede per il vino. La qualcosa, a mio parere, non è fuori dal normale, perché esistono degustatori di pane, dell'acqua, e non vedo perché non ci debbano essere delle verdure.
Dell'olio
ecco, di tutto.
L'olio
quindi,
che ha di carciofo, per esempio, si dice.
Sì, certo, il pizzicorino del retrogusto. Però ecco, è interessante, secondo me, tutto questo discorso, perché anzi si ridarebbe al mondo vegetale il giusto riconoscimento, sia da un punto di vista di biodiversità, quindi capire che una carota non è uguale all'altra, e parliamo sempre di carote per semplificare, ma soprattutto che il mondo vegetale è ricco di sfumature e può dare grandi soddisfazioni anche nelle alte cucine, ed è quello che sta succedendo. Dimmi.
ti devo interrompere anche perché scoccano in questo momento le 18, ma avevo sulla lingua una questione che riguarda la grande distribuzione, della quale forse dovremmo un giorno parlare anche in questo spazio. Insomma, quando le carote sono sempre quelle spagnole, beh, forse abbiamo un problema con le carote. La lascio lì così sospesa, Alice
Se
Tognacci.
Vuoi ne parleremo, Enrico, sulle insalate, che abbiamo delle insalate ticinesi fantastiche, però le dobbiamo buttare via perché le importiamo dalla Svizzera interna, pensa un po'.
Beh, questo è un tema, io me lo segnerei per uno di questi appuntamenti nostri qui a K. Grazie Alice Tognacci, grazie mille, tanti temi e anche
grazie
tanta politica, parlando di culture gastronomiche. Buon lavoro, a risentirci presto.
A voi, buona serata.
Africa développé, développement. L'Afrique doit se développer. La santé avant tout pour se développer.
Corona, laisse-nous vivre.
Agriculture, élevage, pêche et artisanat. Enseignement, temple du savoir. Oh oui. Formation professionnelle, création d'emplois pour la jeunesse. Sécurité de la population. Oh yeah. Préserver nos ressources naturelles.
E questo è il momento del nostro commento. Noi sfogliamo la mattina, anche grazie alla collaborazione di chi vi sveglia qui sulle nostre frequenze e fa la rassegna stampa, nello specifico Natascia Fioretti, che ogni mattina arriva e segnala la notizia, il pezzo, il commento che potrebbe far comodo per questo spazio qui dentro K. Intanto si sono fatte le 18:04 in diretta qui sulla Rete 2. E quindi oggi, l'abbiamo già detto in un paio di occasioni nel corso di questa diretta, il giorno delle parole dell'anno, che ci dicono pare che sia la parola dell'anno rage bait, almeno secondo l'Oxford Dictionary, a livello globale. Dunque la parola dell'anno ci dice molto di come siamo messi, di come viviamo il rapporto con le nostre bolle sociali legate ad internet e ai social. Che cosa vuol dire rage bait? Esca, ma non l'esca per le trappole informatiche, quelle che ti frodano, insomma, ma quelle esche che ci fanno scatenare di fronte ad un tema. Online, naturalmente, le esche scatenano la rabbia per fare click, per ottenere click, più soldi. Ecco, partiamo allora da qui. La prima impressione è che si tratti di una sorta di metaparola. Rage bait, un termine che ci indica un modo che definisce il nostro rapporto con le parole. Rage bait definisce infatti forse un meccanismo che vede al centro del suo interesse le parole che poi divengono l'oggetto della rabbia. Faccio un esempio: canone, una parola esca che in sé fa nascere dibattito, scontro, spaccature, in alcuni casi rabbia, e ne siamo consapevoli. È interessante allora, per come ce la racconta Repubblica questa mattina, che ad essere stata scelta come parola dell'anno dall'Oxford Dictionary sia proprio una parola ponte, una parola capace di descrivere cosa accade dentro le parole e tra le parole. E io la definisco una metaparola. Forse esiste una definizione corretta e forse anche più puntuale, ma alla fine quello che ci interessa è che questa scelta ci mostri una capacità di astrazione che in effetti solo un grande dizionario forse può avere, ma è davvero la parola dell'anno. Definisce veramente un modo di guardare al mondo e di nominare il mondo con le sue storture. Qui nella Svizzera italiana abbiamo visto, più prosaicamente, è stata scelta la parola dazi, ed in generale nel paese la sensibilità registrata dalla Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo, che puntualmente comunica i sostantivi più gettonati nelle varie lingue nazionali, guarda con occhio critico e consapevole agli stravolgimenti del mondo nel quale viviamo. Permacrisi e riarmo sono le altre due parole che condividono il podio nella nostra regione. Insomma, la parola dell'anno che cosa ci dice? Beh, forse ci dice della necessità di dire il mondo e forse capirlo, ci dice del livello di complessità che riusciamo a capire, ci dice anche del desiderio di dare un ordine alle cose e di quanto in realtà forse i vocabolari non riescono a fare. Siamo in diretta qui sempre con K, abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, c'è la bellissima musica di questo programma che veramente spazia tra i grandi classici. Tra poco sentiremo Marvin Gaye, questo in realtà è un inedito, ma arrivava dalle sedute di Let's Get It On, quindi più di 50 anni fa, ma adesso invece siamo in pienissima novità, perché c'è un personaggio tra i tanti che abbiamo documentato con il lavoro di ricerca sulla musica che arriva dal Brasile, la musica contemporanea. C'è tale Rubel che ha messo in fila una serie di dischi, a mio giudizio strepitosi. Qui lo ritroviamo nelle scalette di K, grazie al santo lavoro di Corrado Antonini. Ce l'ascoltiamo insieme e poi abbiamo un ospite, Olmo Cerri, per parlare di Caravaggio.
Incosto a mão na beira da sacada e vi o sol. reluzindo um brilho bem dourado que lembrava um ouro nu. Acendeu tabaco, olhando pra paisagem, se lembrou da sua zona leste, de silambos assujando seu lençol, de cair bem na porrada, de trepar muito na escada e de vencer. Ouro no pescoço, qualquer coisa vira ouro com você. Suor no seu peito é uma mistura de trabalho e de prazer. Você se faz tão bem. Foto de São Paulo é uma cidade bem guardada num só ser. Filha do pecado, com a vontade o desaforo te esqueceu. Me avisa pra eu descer. Olhou bem no fundo do meu olho, sem querer viu a lua. Olhou pra minha roupa, esperou uma rima boba e eu disse nunca. Chamou o malandro de otário e resgatou o seu refém. Nunca imaginei que o carro de uma aristocrata era veloz. Por tentar salvar a beleza, não hierarquizar a tristeza e acontecer.
Vai.
Ouro no pescoço, qualquer coisa vira ouro com você. Suor no seu peito é uma mistura de trabalho e de prazer. Você se faz tão bem. Foto de São Paulo é uma cidade bem guardada num só ser. Filha do pecado, com a vontade o desaforo te esqueceu. Me avisa pra eu descer. Guarda bem segredo, esquece a culpa. Não gosta de viagem, não gosta de música. Lambe lágrima, constrói casa. Transforma uma coisa noutra. É uma alquimista, é uma criança. Guarda bem segredo, esquece a culpa. Não gosta de viagem, não gosta de música. Lambe lágrima, constrói casa. Transforma uma coisa noutra. Uma alquimista, uma criança. Ai, 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 ai. Ouro no pescoço, qualquer coisa vira ouro com você. Suor no seu peito é uma mistura de trabalho e de prazer. Você me faz tão bem. Thank you.
lunga, lunghissima coda strumentale che con questi violini in realtà ricordava il What's Going On di Marvin Gaye. Chi ce l'ha nelle orecchie, insomma, forse l'ha riconosciuto. Rubel, musicista brasiliano molto giovane, classe 1991, un cantante, compositore, regista brasiliano, unisce il folk, l'indie folk, l'hip hop, il rhythm and blues insieme ovviamente alla musica popular brasileira. Lo stiamo ascoltando da un po', è una specie di scoperta qui di K, 18 e 15 minuti. Ieri abbiamo presentato La Linea della Palma in onda a blocchi di due puntate, le prime ieri e poi è tutto già sul play volendo. Una serie realizzata da Fulvio Bernasconi, e già ieri anticipavamo nell'intervista con Fulvio Bernasconi realizzata per noi da Alessandro Bertoglio, che il sito RSI propone già anche un podcast sul tema del giallo del Caravaggio scomparso, un podcast intitolato Il furto del Caravaggio, la pista svizzera, su questo poi magari torniamo, un podcast originale della RSI ideato da Maria Roselli e Olmo Cerri, che è qui in studio con noi. Benvenuto.
Buonasera.
Ben ritrovato, tutto sommato a poche settimane dalla rivoluzione di Casvegno che abbiamo presentato proprio in K, mi pare. Ma eravamo ancora nella vecchia sede, non l'R6 qui di Comano, ma nei vecchi gloriosi studi di Bess. Vogliamo partire, perché poi chi si addentra a questa vicenda che si è in parte conclusa, anche se questo Caravaggio ancora... si sa dov'è.
Non è ancora conclusa, ce ne saranno ancora.
Ma
di cose da raccontare.
Tutta una serie di questioni che erano emerse e sono rimaste opache a lungo, anche su questa parola torniamo. Insomma, chi ha bazzicato, anche perché, per esempio, io ricordo un'intervista su questo tema proprio con Maria Roselli di qualche anno fa, un falò molto importante di diversi anni fa. Insomma, c'è di mezzo un dossier pratica 799. Allora, siccome non è un volo della Boeing, che cos'è?
Beh, la pratica 799 è un dossier corposissimo che sin dai primi giorni, subito dopo il furto, quindi nell'ottobre del 1969, di questa tela incredibile dall'oratorio di Palermo dove era custodita, ha iniziato a raccogliere tutti gli spunti investigativi, tutte le prove, le trascrizioni degli interrogatori fatti dai diversi corpi di polizia, carabinieri, e quindi è un dossier corposissimo che in qualche modo raccoglie e racconta la storia di questo quadro.
Allora, siccome poi spesso, soprattutto in quegli anni, quando accadeva una cosa in Italia, tutto si mischiava, e in una vicenda come tutto sommato poteva essere una vicenda normale, un quadro rubato, poi si sovrappongono, perché così accadeva in Italia in quegli anni, erano poco prima dell'inizio degli anni di piombo e poi ci si sarebbe finiti dentro a capofitto, ma insomma malavita più o meno organizzata, più o meno locale, servizi più o meno deviati, interessi atlantici, insomma attorno a queste vicende spesso si scatenava un pandemonio. Che cosa ci racconta questa vicenda della capacità permeabile della mafia, cioè la capacità di entrare nei gangli della vita sociale?
Beh, certo, secondo me ci racconta prima di tutto, per citare Sciascia, che questa non è una storia semplice come il romanzo che ha dedicato o che ha ispirato in fondo questa vicenda, e poi ci racconta che le cose si sovrappongono, che questo furto che non si... adesso ci sono delle ipotesi abbastanza dettagliate su che cosa sarebbe successo quella notte, quindi un furto voluto e organizzato dalla mafia, ci fa capire che però gli interessi sono estremamente diffusi, anche perché non è più la mafia probabilmente di una volta, quella un po' da film d'epoca che ci possiamo immaginare, è una criminalità che si inserisce in maniera abbastanza efficace nei meccanismi economici globali, quindi un quadro rubato può del valore inestimabile come la natività del Caravaggio può abbastanza in fretta, passando di mano in mano, arrivare nei caveau delle banche svizzere o nei depositi magari addirittura di importanti musei internazionali. Naturalmente queste sono solo alcune delle tante ipotesi che sono state fatte, ma sono delle ipotesi piuttosto credibili, perché altre opere d'arte di pari valori, di pari importanza hanno vissuto dei percorsi simili.
Ed è appunto la permeabilità di cui ci si occupava poco fa, si nominava questa parola, cioè la mafia capace di risalire piano piano quella che Sciascia definiva la linea della palma, che anche grazie al riscaldamento globale finisce per lambire la Svizzera, superare la Svizzera naturalmente. Tra l'altro la linea della palma era anche il titolo di una bella lunghissima intervista di Saverio Lodato a Camilleri, che ricostruiva la sua vita, e così l'aveva intitolata Saverio Lodato. Credo su suggerimento dello stesso Camilleri. La linea della palma era proprio un concetto caro a Sciascia, che l'aveva coniato, e a Camilleri, che l'aveva ripreso. Vi sono state, uso il passato, delle opacità nel nostro paese?
Sì, è anche uno dei temi che affrontiamo in questo podcast, quindi in qualche modo la complicità o la corresponsabilità è di un paese come la Svizzera, che per tantissimi anni ha avuto delle leggi che non erano assolutamente efficaci per tutelare le opere d'arte, anzi che in qualche modo rendevano abbastanza facile la possibilità di depositare per un certo periodo di tempo un quadro, per esempio un'opera d'arte rubata in Svizzera, e poi in qualche modo ricostruirle un pedigree, fare in modo che quest'opera non fosse più facilmente collegabile al furto o all'atto criminale, mm-hmm. e poterla inserire quindi in un percorso economico e commerciale pulito. E quindi sì, è proprio uno dei temi che trattiamo nell'ultimo episodio, raccontando anche come è stato necessario cambiare queste leggi e fare in modo che tutelassero davvero le opere d'arte. C'è Andrea Rascher, uno delle persone che abbiamo intervistato, che diceva che per anni era molto più difficile importare un chilo di pomodori in Svizzera che un'opera d'arte. Una statua o una statua estratta da una tomba in Puglia per la dogana svizzera erano sassi, invece una cassetta di pomodori necessitava tutta una serie di pratiche per essere sdoganata.
Estremamente efficace, insomma, questa immagine. Siamo quasi in conclusione. In che cosa si distingue il lavoro di ricostruzione fatto da te insieme alla collega Maria Roselli rispetto alla fiction di Fulvio Bernasconi? Il vostro è un lavoro prettamente giornalistico.
Sì, la fiction si ispira al furto dell'ottobre del 1969, ma poi prende una strada finzionale, giustamente. E ho visto anch'io le prime due puntate ieri e mi sono davvero appassionato al racconto. Noi cerchiamo di fare, proprio anche grazie all'importante lavoro di Maria Roselli e Marco Tagliabue, che avevano già dedicato un documentario molto approfondito su questo tema, cerchiamo di mettere in fila le cose che si sanno, e quindi di fare un lavoro di ricostruzione giornalistica. Cerchiamo comunque di raccontare questa storia, che è una storia estremamente affascinante, anche un po' con un pizzico di suspense. Cerchiamo di farla diventare un giallo, però cerchiamo allo stesso tempo di dare voce ai veri protagonisti. Abbiamo intervistato per esempio le persone che vivevano nell'oratorio quando è stato fatto il furto, oppure ho incontrato qualche settimana fa un incredibile investigatore che negli anni 80 si era distaccato da Roma ed era venuto a indagare a Campione d'Italia e a Lugano, quindi c'è tanta avventura e tanta suspense in questo podcast.
Allora rimandiamo ovviamente all'ascolto di questo podcast, che è disponibile da ieri in tutte le sue puntate sul sito RSI, giusto?
Esatto, sul sito della RSI e rsi.ch/Caravaggio e su Spotify.
È una produzione fiction RSI, questo va sottolineato. Il furto del Caravaggio, questo è il titolo. La pista svizzera, autori Maria Roselli e Olmo Cerri, ospite nuovamente di Capo. È sempre un piacere ospitarti qui in diretta. Grazie, in
anche
bocca
per
al lupo
me
per tutto.
Ciao.
And my love is growing. And all my darkest hours, all I have to see your face. Then I know, baby, that my love is growing. Well, it's growing. So secure, and in
troubles mine. I've only got to think of you and I. Do, oh baby, it's growing, love is growing. Every day, darling, love is growing. Check, it's growing, ah, it's growing. It's growing, oh, growing, oh, baby.
Che tiro che avevano, che pacca, Let's Get It On, è un album uscito mi pare 52 anni fa, era un capolavoro allora, è un capolavoro adesso, una bella manciata di inediti, e in questa registrazione a un certo punto metterà il naso pure Herbie Hancock. Se qualcuno va a recuperare l'edizione deluxe di una almeno quindicina di anni fa di questo disco, troverà un brano inciso con Herbie Hancock al pianoforte, ma insomma erano band straordinarie. Ma siamo al congedo, dobbiamo correre, 18-28 minuti, grazie a Davide Fersini che ha preparato il programma insieme a me, e Enrico Reggiani, Angelo Ciampi, Davide Rondino, Alice Tognacci e Olmo Cerri che hanno fatto questo programma in voce. Io sono Enrico Bianda, ci sentiamo domani se vorrete a partire dalle 17. Buona serata.